Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, grazie per essere ancora una volta all'ascolto e siamo così pronti per aprire questa sera il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo nel nuovo libro del Cantico dei Cantici, scritto dal re Salomone. Questo libro non è un racconto di fatti storici, ma come ci dice il titolo è un cantico che ci parla dell'amore sublime del nostro Signore Gesù. Egli, Salomone, scrisse anche il libro dei Proverbi e l'Ecclesiaste che abbiamo già studiato. In Prima Re 4, al versetto 32, c'è detto infatti che Salomone pronunziò 3.000 massime e i suoi inni furono 1.005. Abbiamo perciò pochissimo materiale di quello che realmente scrisse questo famoso re. Di quello che ci è pervenuto possiamo dire queste due cose. Primo, abbiamo sicuramente il meglio di ciò che egli scrisse. Seconda cosa, abbiamo ciò che lo Spirito Santo di Dio ha voluto che noi avessimo per nostro ammaestramento, perciò questo ci basta. Il versetto in Prima Re che abbiamo letto ci dice inoltre, precisando che i suoi inni furono 1.005. Pensate, amici, Salomone scrisse più di 1.000 canzoni spirituali. Potremmo considerarlo un vero autore di cantici spirituali, e se fosse vissuto ai nostri tempi, certamente si sarebbe inserito ai vertici nella classifica della musica cristiana contemporanea. È bello notare come la parola di Dio sia precisa nello specificare il numero degli inni scritti. Infatti, non ci dà un numero approssimativo, ma preciso, cioè 1.005. Un cantico è definito spesso una breve canzone. Ovviamente, purtroppo, non le abbiamo tutti, ma abbiamo questo che viene definito libro del Cantico dei Cantici. Questo cantico di Salomone, come ho detto prima, non è un racconto, ma un poema esposto in forma di parabola. La difficoltà che si può incontrare considerando questo libro è data dalla interpretazione che gli si dà e non dalla sua ispirazione divina. Vi sono alcune persone, per esempio, che pensano che questo libro non lo si dovesse inserire nella Bibbia, ma in ogni caso Dio ha voluto che venisse introdotto nel canone della Sacra Scrittura. Il Cantico di Salomone è a volte il libro più tralasciato della Bibbia, perché un lettore che legge la Bibbia per la prima volta, quando arriva al Cantico dei Cantici, si trova imbarazzato. Infatti, il cristiano superficiale, poco spirituale, difficilmente riuscirà a comprenderlo, a capirne la bellezza. In realtà, spesso questo libro è stato usato male da persone che non lo hanno ben compreso. Questo può succedere non solo per il Cantico dei Cantici. Per esempio, anche l'apostolo Pietro sapeva che vi erano cose difficili da capire nelle lettere di Paolo, e a questo riguardo scriveva appunto così, in Seconda Pietro 3, versetti 15 e 16. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Personalmente, ritengo che queste parole possano essere riferite anche per il libro del Cantico dei Cantici. Origene, uno dei primi padri della Chiesa primitiva, ci dice che ai giovani giudei non veniva permesso di leggere questo libro fino all'età di 30 anni. La ragione era che essi pensavano che si potesse trarre dalla lettura di questo libro qualcosa di spinto, sensuale, di erotico. Al contrario, invece, in questo libro troviamo una bellissima figura dell'amore fisico, umano, nel matrimonio. In esso troviamo che l'amore matrimoniale è una cosa pura, bellissima, un'esperienza splendida. Questo libro è ricco di significato per me, per il suo semplice linguaggio, e trovo in esso una bellissima, splendida figura del nostro rapporto spirituale con il nostro Signore Gesù Cristo. Non conosco nessun altro libro come il Cantico di Salomone che ci possa tirare così vicini a Lui, in modo così personale. Questo libro, amici, è pieno di Gesù, e in esso Egli è presentato in modo del tutto particolare. Il Signore qui non è visto come Salvatore, neppure come Re o Sommo Sacerdote, né come Giudice, né Profeta, e nemmeno come il solo Autore della nostra salvezza, né come il Gran Pastore delle Pecore, né come l'Iddio Onnipotente o il Re dei Re, e infine neppure come Sicurezza del Suo Popolo. No, in questo libro Gesù è presentato in una relazione più cara e intima di tutte queste. Qui Gesù è presentato come il nostro Sposo, nell'unione matrimoniale con la sua sposa, la sua chiesa. Questo è il gran mistero, ma è una delle cose più preziose. Questo libro deve essere compreso come lo scambio reciproco degli affetti dello sposo e della sposa, ed è l'espressione dell'anima verso Cristo in una particolare relazione. Questo Cantico di Salomone è poetico e concreto. Qui Dio parla al suo popolo con inni poetici che narrano una storia. Nell'avvicinarci a questo libro dobbiamo togliere le scarpe, cioè in senso spirituale, dobbiamo avvicinarsi ad esso con la massima umiltà perché entriamo su un suolo sacro. Il Cantico dei Cantici di Salomone è come un fragile fiore che deve essere trattato con mani pure e delicate. In questo libro possiamo trovare quattro diversi significati molto importanti. Consideriamoli brevemente. Primo, il Cantico dei Cantici esprime la dignità dell'amore matrimoniale. In esso è chiaramente dichiarato che il rapporto coniugale è puro e sacro e che quindi il matrimonio è una istituzione voluta da Dio. Questo piccolo libro ci mostra cos'è il vero amore con la A maiuscola. I giudei giustamente insegnavano che esso ci svela il cuore di un marito contento e la gioia di una moglie devota. A differenza di ciò, oggi vediamo l'evolversi di un movimento sempre più diffuso chiamato il sesso libero, il quale è approvato da molte persone. Un giovane che ha vissuto credendo in questo tipo di rapporto ha recentemente raccontato: «Per molti anni ho praticato l'amore libero, ho vissuto in questo modo come un animale. Sinceramente devo dire che per i miei amici non credo che il sesso significhi qualcosa di più di quello che significa per un animale. Fare del sesso con chi ti pare, per i giovani della nuova generazione e anche per i meno giovani, è una cosa naturale e tutto ciò evidenzia il loro nuovo stile di vita. Ma nonostante ostentino tanta conoscenza dell'argomento e libertà, a queste persone manca qualcosa e c'è un terribile vuoto nelle loro vite. Capirà forse tanto di sesso, ma non sa niente riguardo all'amore, al vero amore». Vediamo ora il secondo significato di questo libro. Questo piccolo libro, amici, esprime l'amore di Dio per Israele. Questo non è un pensiero nuovo che si trova solo in questo libro, perché, infatti, i profeti parlarono di Israele come la sposa di Dio. Il profeta Osea parla di questo argomento dicendo che l'idolatria praticata del popolo di Israele assomiglia come a una infedeltà, a un adulterio nell'amore matrimoniale. E notate che, per Osea, questo è uno dei peccati più grandi di tutto il mondo. Gli scribi e i rabbini in Israele hanno sempre dato queste due interpretazioni del libro, che successivamente sono state accettate anche dalla Chiesa. Il terzo significato è il seguente. Il Cantico dei Cantici rappresenta figurativamente l'unione di Cristo con la sua Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo. Questa è una figura molto comune nel Nuovo Testamento, che possiamo leggere in Efesini 5, in Apocalisse 21. In questo libro, comunque, Dio utilizza questa figura dell'affetto umano per trasferire alle nostre menti, ai nostri cuori induriti, ai nostri desideri malati, il suo grande amore. Egli utilizza il meglio dell'amore umano per risvegliarci, farci capire il grande e meraviglioso amore che Lui ha per noi. Questo libro potrà condurti in una straordinaria e stupenda relazione con il Signore Gesù, come non l'hai mai avuto prima. Vedi, amica, amico, ciò che abbiamo bisogno di conoscere oggi è la parola di Dio, avere un rapporto personale con Gesù Cristo. Credo che poche persone stiano sperimentando davvero questo. Il quarto significato è quello che segue. Questo libro rappresenta l'intima comunione di Cristo col singolo credente. Esso ritrae l'amore di Cristo per l'individuo e la comunione dell'anima con Lui. Molti grandi uomini di Dio hanno sperimentato tutto questo nella loro vita. Per esempio, Paolo poteva dire in Galati 2, versetto 20, «Il Figlio di Dio che mi ha amato è dato se stesso per me». Altri uomini ebbero una relazione vera e personale con Cristo, che non è semplicemente una nuova esperienza, come alcune persone cercano di descrivere. Il rapporto personale con Gesù Cristo è molto più di una semplice esperienza. Si dovrebbe arrivare al punto di poter veramente dire che noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Aprire questo piccolo libro sarà come spargere quell'olio profumato di nardo genuino che Maria sparse sul capo di Gesù. Se avremo questo atteggiamento, sono sicuro che il profumo che ne uscirà riempirà le nostre vite, sarà trasmesso anche ad altri. Oggi alcune persone sono deluse della vita cristiana perché esse pensano che sia sufficiente seguire delle istruzioni come ad esempio un po' di psicologia, di filosofia, un'infarinatura di discernimento e un paio di versetti della Bibbia che ci renderanno perfetti davanti a Dio. Amica, amico, lasciami dire che questa non è la vita cristiana che Gesù vuole vivere con noi. Egli desidera instaurare un rapporto intimo, personale, con te, per mostrarti quanto ti ama. Quello di cui abbiamo bisogno è una passione vera, vivente, ardente per la persona del Signore Gesù Cristo. Al Signore non piace la fredda e tiepida condizione che esiste anche oggi tra i cosiddetti cristiani. Questo libro è per l'uomo che desidera un rapporto personale con Gesù Cristo. E tu? Sei uno di questi? Il Signore ci dia di essere capaci, come Salomone, di cantare questo cantico del Salvatore col cuore e anche con l'intelligenza. Prima di inoltrarci nella riflessione dettagliata di questo libro, desidero farvi un riassunto come se fosse una commedia teatrale. Lo scenario della commedia è il Palazzo di Gerusalemme, e alcune scene sono dei flashback, ossia dei ritorni a un periodo precedente. In tutto questo c'è un richiamo alla commedia greca, nella quale un coro parla ai protagonisti della commedia passando avanti e indietro tra presente e futuro. Le figlie di Gerusalemme trascinano il ritmo della storia, e questi dialoghi evidentemente sono adatti per essere cantati. Molte deliziose scene sono presentate a Gerusalemme, le quali sono una figura della Chiesa. La ragazza sulla mita dice: «Non guardate se sono scura, è il sole che mi ha abbronzata. I figli di mia madre si sono adirati contro di me, mi hanno fatta guardiana delle vigne, ma io la mia vigna non l'ho custodita». La figlia più grande di questa famiglia, famiglia povera, è una specie di Cenerentola che è stata costretta a fare la guardia alla vigna e si è abbronzata la pelle a motivo del sole preso nella vigna. Sembra che questa famiglia vivesse sulle colline di Efraim e che fossero fittavoli. Deduciamo questa figura da un versetto nell'ultimo capitolo dove c'è detto che Salomone aveva una vigna a Balamon e gli affidò la vigna a dei guardiani, ognuno dei quali portava come frutto 1000 sicli d'argento. Così è scritto al capitolo 8, versetto 11, e credo che questo sia lo scenario del primo atto. La ragazza è abbronzata e si sente per questo sfortunata. A quei tempi l'abbronzatura significava che eri una persona che lavorava nella campagna, mentre le donne di corte, per essere piacevoli, cercavano di mantenere la loro pelle chiara il più possibile. Era esattamente l'opposto di quello che succede oggi. Infatti non è certo un dispiacere essere abbronzati, anzi, a volte lo è non esserlo. Questa ragazza non solo è scurita dal sole delle giornate passate nella vigna, ma non aveva nemmeno il tempo di andare a un salone di bellezza per pulirsi la pelle, a crescere quindi la sua bellezza. Essa era una ragazza che lavorava fuori casa, lavorava duramente, ed evidentemente i suoi fratelli la misero a guardia delle pecore. «Se non lo sai, o la più bella delle donne, esci e segui le tracce delle pecore, e fa pascolare i tuoi capretti presso le tende dei pastori». Cantico dei Cantici 1, versetto 8. Lavorava nella vigna, pascolava il gregge, e il luogo presso cui lavorava era in collina, sulla strada delle carovane. E quando alzava lo sguardo, ella le vedeva arrivare da Gerusalemme mentre salivano a Damasco. Ed ecco la sua reazione. Cantico dei Cantici 3, versetto 6. Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra ed incenso, ed ogni aroma dei mercanti? Sicuramente vedeva le carrozze dei mercanti e anche quelle delle bellissime donne di corte. Queste non avevano la pelle bruciata dal sole e viaggiavano sui cammelli o sugli elefanti con il baldacchino. La ragazza avrà visto i gioielli, le sete, che essa non aveva mai avuto, e mentre passavano poteva anche sentire il profumo della mirra, dell'incenso puro. Un giorno, mentre la ragazza badava al suo gregge, un bellissimo pastore gli apparve e questi si innamorò di lei. Qui devo proprio fare un salto in avanti e dirvi che è proprio la figura di Cristo con la Chiesa. Ecco cosa dice di lei. «Quale un giglio tra le spine, tale l'amica mia tra le fanciulle». E poi aggiunge ancora, nel capitolo 4, al versetto 1, «Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi, dietro il tuo velo, somigliano a quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galad». Questo è un bellissimo linguaggio poetico ed è la descrizione dell'amore di Cristo per la Chiesa. Infatti, Cristo ha amato così tanto la Chiesa che ha dato se stesso per lei. Alla fine la ragazza cedette il suo cuore al pastore dicendogli: «Quale un melo tra gli alberi del bosco, tale l'amico mio tra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra, il suo frutto è dolce al mio palato». Ricordate che, nel tema di questa ipotetica commedia, la parola amica viene usata per la sposa e amico per lo sposo. Il Signore Gesù ci ha fatto un invito. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Matteo 11, versetto 28. È questa per voi una realtà? Vi state riposando in Cristo? Una tale relazione con Cristo potrebbe essere per voi una cosa straordinaria. Sappiate che non sto parlando di una religione o di una organizzazione, ma sto parlando di una relazione personale, una relazione d'amore con Gesù Cristo. Dopo che la ragazza gli cedette il suo cuore, furono pazzamente innamorati l'uno dell'altra. Non c'è nulla di simile all'amore coniugale, particolarmente come lo hanno vissuto loro. Il mio amico è mio, ed io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Cantico dei Cantici 2, versetto 16. Stupendo. Avevano un rapporto veramente meraviglioso. Di lui conosceva solo che era un pastore, ma un pastore molto famoso, perché di esso dice: «Egli mi ha condotta nella casa del convito. L'insegna che stende su di me è amore». Era un pastore anche molto speciale, perché da quanto lei sapeva, egli non aveva pecore. Lei infatti gli chiese a riguardo: «O tu che il mio cuore ama, dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge e dove lo fai riposare sul mezzogiorno?» Dov'erano quindi le sue pecore? Egli era veramente un pastore insolito e un giorno le comunica che presto sarebbe partito e che successivamente sarebbe ritornato. Questo ci fa pensare alle parole del Signore Gesù che disse: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi». Queste parole di Gesù sono scritte in Giovanni 14, nei primi 3 versetti. I giorni passavano e lei aspettava fedelmente e incurante che la sua famiglia e i suoi amici la prendessero in giro dicendole: «Sei solo una ragazza di campagna ingenua, si è fatta imbrogliare da lui». Questo è esattamente ciò che Pietro disse che sarebbe successo ai nostri tempi, scrivendo nella sua seconda lettera, ci dice: «Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri, peccaminosi, e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione». Seconda Pietro 3, versetti 3 e 4. Nonostante tutto ciò, ella continua a confidare in lui perché ne era innamorata e lo sognava dicendo: «Sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore, l'ho cercato ma non l'ho trovato». Permettimi, amico o amica, di farti una domanda personale. Ti manca veramente Cristo? Lo stai cercando veramente? Una sera, agitata dai suoi pensieri, mentre era sdraiata sul suo divano, la sposa sentì un profumo nella stanza. Siccome a quei tempi era usanza che l'amato ponesse della mirra o dell'incenso sulla maniglia della serratura, sentendo il profumo andò alla porta. Mi sono alzata per aprire al mio amico, e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida, sulla maniglia della serratura. Cantico 5, versetto 5. Capì quindi che egli era stato lì, e che non si era dimenticato di lei. Riguardo a ciò, ci sono prove del profumo di Cristo nella tua vita? Non accontentarti di qualche emozione religiosa, ma vai in profondità alla ricerca di Gesù. Così ella sapeva che il suo amato era vicino a lei, come il Signore Gesù disse un giorno: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Matteo capitolo 28, versetto 20. Paolo poteva dire mentre era in prigione che il Signore era sempre con lui, perché la promessa di Gesù è: «Io non ti lascerò, io non ti abbandonerò», come scritto in Ebrei 13 al versetto 5. Successivamente, un giorno, mentre la ragazza si trovava a lavorare nella vigna, vide una colonna di fumo e si domandò: «Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra, d'incenso ed ogni aroma dei mercanti?» Le giunge alle orecchie un grido: «Udite, udite, sta passando Re Salomone». Ma la ragazza è occupata e non conosce il Re Salomone. Qualcuno arriva da lei eccitato e le dice: «Il Re Salomone chiede di te». Ed ella risponde: «Chiede di me? Io non l'ho mai conosciuto il Re Salomone, perché ora chiede proprio di me?» Il nostro racconto prosegue dicendo: «Ecco la voce del mio amico, eccolo che viene, saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni». Abbiamo letto i versetti dall'8 al 10 dal capitolo 2 di questo cantico. Così viene condotta alla presenza del Re Salomone. Sai chi è questo Re Salomone? Egli è il suo pastore che precedentemente era partito e che ora è ritornato per lei. Questa è anche una promessa del Signore Gesù che disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 27 e 28. Paolo dice ancora a questo riguardo: «Perché il Signore stesso, con un ordine, con un grido d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore». Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 16 e 17. Il Signore ci ha promesso che ritornerà per noi. Troviamo infatti scritto in questo cantico, al capitolo 2, nei versetti 11, 12 e 13, queste parole: «Poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito, se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto, e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni». Sì, un giorno ci chiamerà a sé. A proposito, quanto siamo coinvolti in questo mondo? Credo che vi siano molte persone così soddisfatte di questa vita, così impegnate in questa società, che se arrivasse il Signore per portarseli in cielo, piangerebbero lungo il tragitto per il dispiacere di abbandonare tutte le cose che stanno facendo in questa vita. Ma Egli ci dice: «Alzati, amica mia bella, e vieni. Mia colomba che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave, il tuo viso è bello». Che cosa stupenda, risponde la sposa, e dice, come scritto nel secondo capitolo, al versetto 4, «Egli mi ha condotta nella casa del convito, l'insegna che stende su di me è amore». La salvezza, amici, è una questione d'amore. Non siamo però stati noi i primi ad amarlo, ma Egli, il Signore, ci ha amati sicuramente per primo. Bene, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato in questa serata. E intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.